per la capitale della danza, Milano.
La guerra in Ucraina, Kiev invoca un tavolo per la pace, è necessario, potrebbe tenersi a luglio. Il Cremlino intanto apre alla mediazione del Vaticano. L'iniziativa del Papa è positiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Oggi a Mosca arriva anche l'inviato speciale cinese. Le aperture per ora sono solo a livello diplomatico. Nella notte diversi attacchi hanno colpito varie regioni ucraine, compresa la capitale Kiev. A Dnipro centrato un ospedale, all'alba ci sono state esplosioni anche in Russia, colpite Belgorod e Krasnodar. Emilia-Romagna, allerta rossa anche oggi, resta alto il rischio di nuove frane nei comuni allagati, la cittadinanza invita a vaccinarsi contro il tetano e a bere solo acqua sicura. Il Consiglio dei Ministri allarga l'emergenza anche a Toscana e Marche, non c'è ancora il nome del commissario straordinario, i comuni dell'Emilia-Romagna chiedono però che questa decisione venga presa al più presto. Nella notte c'è stato un naufragio davanti alle coste greche, i corpi di 3 migranti, un uomo e 2 donne, sono stati trovati questa mattina dalla Guardia Costiera Ellenica, almeno una decina i dispersi. Poco fa invece la nave umanitaria Humanity One ha salvato 88 persone, tra cui 10 minori, che si trovavano su un barcone sovraffollato al largo della Libia. A Trento gli studenti universitari hanno occupato la facoltà di sociologia alla protesta contro il Festival dell'Economia in corso in città. Gli universitari è una sfilata di ministri e imprenditori che vedono il futuro solo come produttività e competizione. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio. Apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla guerra in Ucraina. Questa mattina missili russi hanno colpito un ospedale nella città di Dnipro. C'è almeno una vittima, ci sono danni e feriti. Quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti su varie regioni del paese, ci sono state esplosioni però anche in Russia. Mentre sul fronte diplomatico, come sentivate dai titoli, arrivano segnali di apertura da entrambe le parti. Allora facciamo il punto con tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Mi ha raggiunto in studio Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar, sono 15 le persone rimaste ferite nell'attacco di questa mattina a Dnipro. I missili hanno colpito una clinica, hanno causato almeno una vittima, 2 dei feriti sarebbero in gravi condizioni e tra le persone colpite ci sono almeno 3 bambini. Questo attacco arriva alla fine però di una notte di bombardamenti con l'allerta antiaereo che è scattato in 11 regioni e a Kiev i frammenti degli ordigni intercettati dai sistemi di difesa hanno colpito un centro commerciale, fortunatamente senza causare vittime. Il conflitto è sempre più presente anche in territorio russo. All'alba di oggi ci sono state esplosioni nella città russa di Krasnodar e anche in quella di Belgorod, dove ricorderete pochi giorni fa c'era stata una clamorosa incursione alla frontiera da parte di 2 gruppi di militanti russi che affermano di combattere contro il Cremlino. Non risultano però al momento vittime in territorio russo. Ed è in questo contesto che si registrano delle dichiarazioni di apertura da entrambe le parti coinvolte nel conflitto. Il Cremlino questa mattina ha aperto alla mediazione del Vaticano. Valutiamo positivamente l'iniziativa del Papa, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Parole che arrivano nel giorno in cui a Mosca è atteso l'inviato speciale cinese per il conflitto, che nei giorni scorsi è già stato in Ucraina e anche in altri diversi paesi europei. Anche da Kiev questa stessa mattina è arrivato un segnale importante di apertura. Un vertice per la pace è necessario, l'Ucraina vuole che si tenga il prima possibile, l'ideale sarebbe luglio. Queste sono parole che arrivano dal capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax, che lo stesso Yermak però ha poi ripubblicato sul suo canale Telegram. A moderare le speranze per l'apertura di un vero tavolo negoziale arrivano però da parte ucraina, la precisazione che per Kiev ogni trattativa deve partire dal piano in 10 punti presentato da Zelensky, mentre sul fronte russo si registrano le dichiarazioni dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev, che è l'attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha escluso qualsiasi colloquio fino a quando non ci sarà un cambio ai vertici ucraini.
Grazie a Sara Milanese. Adesso andiamo in Emilia Romagna, perché anche oggi è stata diramata un'allerta rossa. Resta infatti molto alto il pericolo di frane, mentre si continua a lavorare per prosciugare le aree allagate. In queste zone le autorità locali hanno invitato i cittadini a bere solo acqua sicura e a vaccinarsi contro il tetano. Dalla Biennale di Venezia questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ieri ha sorvolato la zona alluvionata, ha annunciato che il fondo Next Generation EU prevede 6 miliardi di euro per l'Italia, destinati proprio a ridurre i rischi di inondazione e frane. L'emergenza intanto è stata estesa anche ai comuni di Marche e Toscane, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri sera. Sulla nomina del commissario straordinario invece manca ancora l'accordo. Ieri, interrogata su questo punto dai giornalisti, Giorgia Meloni ha risposto che non è ancora il tempo di pensare alla ricostruzione e che la priorità è reperire i fondi necessari. Gli amministratori locali dell'Emilia Romagna però la pensano diversamente e chiedono che il governo decida in fretta. Ascoltiamo Matteo Lepore, sindaco di Bologna.
I commissari a livello regionale sono sempre stati i presidenti di regione, in particolare anche nell'esperienza del terremoto. Mi sembra evidente che il governo su questo tergiversa. È giusto che la presidente Meloni si prenda il tempo che ritiene, è vero, bisogna trovare le risorse. Questa alluvione purtroppo è come un post seconda guerra mondiale, perché dobbiamo ricostruire tutte le infrastrutture, dobbiamo ricostruire ponti, strade. La regione calcola più di 7 miliardi di euro di danni, quindi è verissimo che bisogna trovare le risorse. Non credo però si possa sfuggire al tema del commissario, o comunque se ci sono dei problemi nei confronti del presidente della regione, credo che questa cosa sia doveroso che venga affrontata. Noi pensiamo che sia la persona giusta per il nostro territorio, anche perché conosce la macchina amministrativa, e abbiamo bisogno di mettere in campo sin da adesso un piano per la ripartenza che salvaguardi il sistema economico e sociale dell'Emilia Romagna. Dunque, noi stiamo già lavorando a dei cantieri, c'è bisogno di coordinamento. È vero che siamo nei giorni del lutto, ma è anche vero che siamo già in mezzo ai cantieri.
Nella notte c'è stato un naufragio davanti alle coste greche. I corpi di 3 migranti, un uomo e 2 donne, sono stati trovati questa mattina dalla Guardia Costiera Ellenica nelle acque di fronte l'isola di Mykonos. Finora sono state tratte in salvo 2 persone. I superstiti hanno raccontato di essere partiti dalla Turchia e che a bordo dell'imbarcazione c'erano 17 persone e nessun salvagente. Le ricerche sono ancora in corso. Poco fa invece la nave umanitaria Humanity One ha salvato 88 persone che si trovavano su una barca di legno sovraffollata a largo della Libia, mentre non si hanno più notizie ormai da ore del peschereccio con a bordo almeno 500 persone che era stato segnalato 2 giorni fa a largo della Sicilia. In queste ore le ONG che prestano soccorso in mare hanno denunciato il respingimento, in violazione di tutti i trattati internazionali, di 27 migranti soccorsi da una petroliera su indicazione della Libia e riportate in Libia. Allora ascoltiamo Luca Casarini, che è il capomissione di Mediterranea Saving Human.
Possiamo confermare che la petroliera P Long Beach è adesso in porto, nella rada del porto di Brega, che è appunto una località a est del Golfo della Sirte, quindi in una zona controllata dal noto generale Haftar. Questo generale Haftar ha stretto un patto di cooperazione con il Dipartimento del Ministero degli Interni di Tripoli proprio sulla questione dei migranti. Credo che sia stato uno degli argomenti al centro della discussione con il governo italiano, perché il governo italiano ha molto favorito questo per il trattenimento dei profughi e rifugiati in Libia, ed è questo un fenomeno purtroppo. Adesso è toccato a queste 27 persone, in aperta violazione chiaramente della Convenzione di Ginevra, della Convenzione di Amburgo, perché ovviamente la Libia è un luogo dove avvengono torture, sparizioni, omicidi, non si può riportare le persone in Libia, però purtroppo è una pratica che l'anno scorso, tanto per farci capire, ha portato a 32.000 persone catturate in mare e deportate in Libia. è stata l'Italia a ordinare a questa petroliera di dirigersi sul barchino in vetroresina alla deriva. L'Italia ha coordinato fino a un certo punto e poi ha passato il lavoro ai libici, che hanno ordinato alla petroliera di dirigersi nel porto di destinazione, quindi per catturare queste persone e riportarle nei lager.
A Trento questa mattina gli studenti universitari hanno occupato la facoltà di sociologia. La protesta è contro il Festival dell'Economia, iniziato ieri in città. Ascoltiamo Andrea Socio, che fa parte dell'Assemblea degli Studenti di Trento, che sta occupando la facoltà.
La nostra città è stata occupata da parte del Festival dell'Economia e come studenti e studentesse abbiamo sentito la necessità di riappropriarci degli spazi che attraversiamo nel quotidiano. Abbiamo preso sociologia e desideriamo rendere sociologia all'università uno spazio aperto a tutta la cittadinanza in cui dibattere e discutere su come creare un futuro alternativo dal basso e collettivo. Appunto, facciamo un fronte comune contro la narrazione ideologica di questo festival, per la quale il futuro del futuro, che sarebbe appunto il nome del festival, è solo ciò che ci viene calato dall'alto da una sfilata di appunto ministri che fanno parte del governo. Vogliamo esprimere la nostra voce uscendo anche dagli schemi di produttività e di competitività e parlare di anticapitalismo, istruzione orizzontale, sapere critico, immigrazione, transfemminismo, crisi climatica e guerra.
Temete sgomberi?
Siamo tranquilli, vediamo la risposta, perché la città è totalmente militarizzata, c'è un grosso dispiegamento di forze dell'ordine, vediamo come potranno reagire, però per ora siamo abbastanza tranquilli.
Ora torniamo a occuparci della RAI. La destra, la maggioranza, è riuscita ad insediare i suoi uomini alla guida di reti e telegiornali della televisione pubblica. Ieri il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini in realtà si è spaccato e grazie all'astensione dei 5 Stelle sono passati proprio i nuovi direttori dei TG voluti da Giorgia Maglione. Allora, cosa punta Giuseppe Conte con questa mossa? Noi lo abbiamo chiesto alla giornalista del Manifesto Giuliano Santoro, che segue da vicino le vicende del Movimento 5 Stelle.
Forse è un po' esagerato automaticamente dare una lettura di uno schema politico dell'astensione del Movimento 5 Stelle nel CDA RAI, però ci fa capire una cosa che in qualche modo Conte sta facendo capire da un po' di tempo, cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle si conferma un movimento che, nonostante sia nel nuovo corso, ha l'attitudine a mimetizzarsi e ad adattarsi ai nuovi equilibri, ai nuovi contesti. Conte deve far fronte a una competizione a sinistra molto più forte e sta cercando di trovare un nuovo equilibrio, sbarrata la strada verso l'egemonia del centro-sinistra conquistata da tutta, coprendo gli spazi che il PD lasciava vuoti a sinistra. E la RAI è parte di questo pezzo. Non credo sia leggibile rispetto a singole nomine, rispetto a singoli trattamenti, ma è leggibile rispetto alla voglia di dimostrarsi pragmatici, come si è fatto nel caso del PNRR, e interlocutori e sfidanti sulle cose pratiche. Meloni, Conte oggi ha detto chiaramente che vuole una nuova legge sul servizio pubblico e che quindi apre un'interlocuzione con la maggioranza e con l'attuale governance RAI esattamente su questo. È un pezzo dell'assestamento dei nuovi equilibri dentro l'opposizione e dentro il quadro politico.
Il TAR di Trento ha sospeso l'uccisione degli orsi JJ4 e MJ5 fino al 27 giugno. In particolare, il tribunale ritiene che la pericolosità dell'orsa JJ4 non sia stata pienamente accertata e chiede di verificare la dinamica dell'aggressione dell'orsa ad Andrea Papi, runner di 26 anni, morto il 5 aprile scorso. La vita degli orsi per ora è salva, scrive la LAV, che assieme ad altre associazioni ambientaliste avevano presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento. Il 14 dicembre ci sarà l'udienza di merito del TAR e LAV ritiene che fino a questa data JJ4 e MJ5 non possano essere uccisi. Andiamo ora in Francia, perché a Parigi ha fatto grande clamore il blitz di un gruppo di destra contro il diritto all'aborto, che ha tappezzato le biciclette del bike sharing di adesivi coi loro slogan, l'ennesima iniziativa di una campagna che non vuole l'inserimento di questo diritto nella Costituzione.
Uno dei tanti collettivi antiabortisti della destra conservatrice francese, dal nome provocatorio I Sopravvissuti, ha ricoperto i parafanghi di oltre un centinaio di biciclette del bike sharing della capitale francese di adesivi contro l'aborto. Non adesivi per così dire generici, ma preparati con la forma del parafanghi, i colori e i caratteri di stampa del bike sharing, tanto da poter far pensare agli utenti trattarsi di una campagna pubblicitaria autorizzata o addirittura
di una scelta forse anche politica dell'impresa che gestisce il bike sharing parigino. Smentita pubblica precoce dell'impresa che annuncia una denuncia per degradazione, denuncia politica ed eventualmente giudiziaria del comune che fornisce la licenza per il bike sharing e indignazione della sindaca socialista Anna Hidalgo contro il collettivo antiabortista che dal canto suo ha rivendicato con soddisfazione l'operazione, certo illegale ma efficace visto il clamore mediatico suscitato. La copresidente del Planning Familiare, principale associazione per la difesa del diritto all'aborto francese, ha reagito ricordando che in Francia, come in altri paesi europei, ancor più nel resto del mondo, il diritto all'aborto è sempre più in pericolo, che i collettivi antiabortisti hanno sempre più finanziatori, avvocati, militanti e non mancano né di risorse né di capacità a valicare i limiti della legalità e che la risposta deve essere politica e forte, magari come scrivere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione, promessa per ora non mantenuta di Macron. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E chiudiamo questo giornale radio con una notizia appena giunta in redazione. In Giappone c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2, è stata registrata ad est di Tokyo, lo ha reso noto l'agenzia sismologica giapponese. L'epicentro a largo orientale della prefettura di Chiba ha una profondità di circa 50 km. Per ora non è stata diramata nessuna allerta tsunami. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Sara Milanese, Omar Caniello per questo giornale radio, sono le 12.46 minuti, il prossimo appuntamento con le notizie alle 13.30, buon pomeriggio, buon ascolto.